va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Macinque. Il nostro incontro settimanale ci orienta ormai verso il Natale, anche se si sente dire che sarà un Natale diverso dal solito, forse diverso nelle varie coreografie del Natale, no? Non si potranno fare i grandi pranzi delle famiglie allargate, non si potrà girare a vedere i presepi nei vari paesi, nelle varie chiese, non si potrà andare a sciare, certo un Natale diverso, però rimane ugualmente il centro di questa grande festa che è la memoria, la celebrazione liturgica, quindi una memoria efficace della nascita di Gesù. E vorrei così oggi presentare un po' uno sguardo sul mondo, come viene celebrato il Natale, come viene vissuto il Natale. Ovunque ci sono sono fiorite delle tradizioni natalizie, a volte anche curiose, gentili, significative, che non sono altro che il riflesso di una gioia universale nel ricordo della magica notte. Ecco, vorrei così tracciare un po' alcune tradizioni sul Natale, tradizioni, come dicevo, che sono curiose, a volte sono significative, altre volte sono gentili. Iniziamo dalla Francia. In Francia vi è davvero una abbondante fioritura di tradizioni natalizie, specie in Provenza, culla dei trovatori, dove sono nati i famosi Noël, dei quali derivano le varie pastorali e le varie nemie che sentiamo a volte, no? Un tempo i provenzali ricordavano la sacralità del cenone anche riscoprendo con tre tovaglie il desco familiare per rendere omaggio alla Santissima Trinità. E non sedevano a tavola se prima il capofamiglia non aveva detto che nostro Signore ci dia gioia. Se l'anno che viene non saremo di più, fate, mio Dio, che non siamo di meno. In Bretagna il pasto nella notte in passato era frugalissimo, fatto di un panino e un bicchiere d'acqua, per essere più simili alla povera famiglia di Betlemme. Alcuni spunti così, alcuni flash sulle tradizioni natalizie in Francia. In Bulgaria le donne della campagna per tutti i giorni della novena tralasciano di fare il bucato perché sia soltanto la Madonna a lavare il corredino del piccolo Gesù. Anche gli uomini durante i lavori evitano in quei giorni di inquinare le acque dei fiumi per timore di intorbidirle, perché la mamma di Gesù lava i pannolini di Gesù. è una tradizione. In Inghilterra, nel 600, il simbolo natalizio era il biancospino, perché germogliava a Natale, ma fioriva a Pasqua. Il pranzo natalizio impegna molto le massaie inglesi, di rigore è l'oca o il tacchino farcito con le patatine arrosto. Ma la cosa in Inghilterra di cui non si può fare a meno è il plum pudding, che viene preparato molto tempo prima e si compone di una incredibile quantità di ingredienti. Questo budino deve bollire per 4 ore e deve essere mescolato a turno da tutti i membri della famiglia. Viene portato in tavola, trionfalmente, su di un vassoio, tra rami di agrifoglio e vischio, e la felicità di tutti. Andiamo in Spagna. Tradizioni della Spagna, dice un proverbio spagnolo: presepe fai, pane mangerai. Infatti, dopo l'Italia, è il paese che sente profondamente come rito natalizio principale il costruire il presepe. Numerose e interessanti sono le mostre. Ricordiamo una collezione di 15 presepi minuscoli contenuti nelle cose più disparate: boccali, lanterne, scarpe, gusci di noce, ma anche presepi giganti che si chiamano nacimientos, autentici villaggi in miniatura che fecero la loro comparsa nel 500. Bellissimi sono anche i numerosissimi presepi viventi nei villaggi andalusiani. Sembra che il marzapane sia stato inventato da alcune suore di Toledo, quando, a causa di una brutta carestia, per festeggiare non avevano che zucchero e mandorle. Ci sono in Spagna veri artisti che per il Natale si divertono a riprodurre con marzapane veri quadri d'arte, dolcissimi. Ritorniamo ancora in Francia, nei Pirenei. Una volta le massaie usavano preparare panini speciali a forma di sassi. Li coronavano di alloro e li facevano benedire il 25 dicembre in memoria della lapidazione di Santo Stefano, primo martire della fede. Andiamo nella ex Jugoslavia, in Montenegro. C'è la tradizione di tagliare nei boschi i piccoli abeti per adornare la casa durante la veglia della Notte Santa. Chi proprio non riesce a resistere al sonno deve coricarsi sul pavimento cosparso di paglia, in memoria del pungente giaciglio che raccolse il Redentore. Sempre nella ex Jugoslavia, in Montenegro, gli uomini sono impegnati a tenere acceso il fuoco perché l'ultimo residuo del ciocco natalizio deve accendere quello di Capodanno. Andiamo in Grecia. In Grecia si coltivano le rose di albeboro e questi fiori di un pallido color rosa, tea, appena profumati, sono attribuite graziose leggende sacre e profane. Il 1 gennaio i bambini ricevono la strenna, ma devono sudarla, cantando e questuando per le strade. Le mance sono generose, perché le chiedono in omaggio a San Basilio, che si era pagato gli studi cantando per le strade. Una volta in cui venne maggiormente deriso, il bastone al quale si appoggiava fiorì per prodigio. Andiamo in Danimarca. Nelle case di campagna in Danimarca veniva preparato un enorme albero con tanti ricchi doni. Anche per gli animali domestici, come un collarino nuovo per il cane, un fiocco rosa per la gattina, una gabbia nuova per l'uccellino. E gli uccellini trovano tante briciole sui davanzali. I cani randagi, una zuppa calda e al bue e all'asino razioni doppia. Questo in Danimarca. Ancora andiamo in giro per il mondo, andiamo in Belgio, a Bruxelles. Nella grande place si balla in costume regionale e quando suonano le campane di mezzanotte si accendono di colpo 70.000 candeline che trasformano la capitale in un mondo quasi irreale. Passiamo in Olanda, alla vicina del Belgio. L'atmosfera natalizia inizia prestissimo, il 5 dicembre, festa di Sinterklaas, San Nicola, che qui si presenta come un vescovo maestoso, con ricchi paramenti, mitria e pastorale, issato su di un superbo cavallo bianco, escortato dal fedele valletto nero. Andiamo in Ungheria. Nelle case di campagna mettono sotto la tavola durante la notte della vigilia un cesto dove in mezzo al fieno sono nascoste delle sementi. Gesù si fermerà in quella casa e le benedirà. Alcuni semi verranno bruciati, altri sparsi nei campi affinché questi ricevano la benedizione del Signore. Andiamo in Austria. L'Austria cattolica vanta la pastorale più famosa, Astro del Ciel. Fu eseguita per la prima volta ad Amberdorf, un paesino dalle parti di Salisburgo, inventata da un giovane viceparroco, Josef Mohr, perché l'organo della sua chiesa era rotto e i topi avevano risucchiato gli spartiti musicali. Era la vigilia di Natale del 1818 e il giovane prete era stato chiamato a battezzare d'urgenza un neonato nel villaggio di Allein. Il reverendo, suggestionato dal neonato appena battezzato e dalla magica notte, ideò le parole. Mancava la musica, per cui si rivolse all'amico Franz Xaver Gruber, che accompagnò quelle dolci parole con note così facili da essere affidate alle corde di una chitarra. Passiamo in Scandinavia, dove c'è l'abitudine di apparecchiare per il pranzo di Natale un posto in più, che sarà per il primo che capiterà davanti alla porta. Una porta perché l'occasione è lasciata aperta. Anche qui vengono ricompensati grandemente gli animali in ricordo del bue e dell'asinello. Le mamme contadine la notte della vigilia mettevano a dormire i loro bimbi su di un lenzuolo con sotto la paglia, come fece la Madonna. I pescatori dei fiordi, Norvegia, stendevano le reti sulla spiaggia perché il bambinello, passeggiando lungo le coste, le riempisse prodigiosamente di pesci. Siamo sempre nel nord Europa, in Finlandia, la notte di Natale, al ritorno della messa, si fanno divertentissime gare con le slitte sulla neve. In casa si nota paglia dappertutto, persino i doni familiari si offrono in sacchetti pieni di paglia o fieno, appesi alla parete. Entrando si riceve il regolo sulla testa. Siamo in Lapponia, come in Finlandia, la cena della vigilia si consuma in silenzio, attenzione a non starnutire, e cattivo presagio. Infine passiamo in Germania, dove può dirsi il centro dei festeggiamenti. Non si può immaginare un Natale senza Adveniant, avvento. Una grande corona di rami d'abete che vedesi una dopo l'altra le sue quattro candele di domenica in domenica per indicare la luce crescente, l'avvicinarsi alla vera luce che è il Cristo. L'abete natalizio, importantissimo, indica l'albero della vita ed è il simbolo della rigenerazione della vita, del passato e dell'avvenire. Sulla mensa compaiono le vivande tradizionali, ocari piena, carpa in guazzetto, salsicce fumanti, dolci speciali e boccaloni di birra fumanti. Andiamo in India, e con India, il Natale in India. L'India ha molte etnie e dalle molte religioni celebra il Natale con grande intensità. La nascita di Gesù è un evento che coinvolge tutti, cristiani e non cristiani. Si tratta di celebrazioni molto diverse, legate alle differenti culture presenti nel vastissimo continente dell'India. Le celebrazioni iniziano il 24 dicembre e durano fino a Capodanno. Nel nord-ovest dell'India, popolato in prevalenza di gruppi tribali, Bhil, si usa uscire per i villaggi dopo la mezzanotte cantando la storia del Natale. Nel sud i cristiani decorano i tetti e le pareti delle case con luci e addobbi di creta, come si usa tra gli indù nella festa di Dhanteras. In questa occasione si preparano dolci, torte, biscotti, budini, con ricette derivanti dalle antiche tradizioni. L'albero di Natale in India è, a seconda delle varie località, il mango o il babano, banano. Viene decorato come da noi si addobba il tradizionale abete. Altrove si adoperano piccole lampade di creta alimentate a petrolio per delle luminarie molto suggestive. Anche le chiese sono decorate con fiori infilati sui bordi dei tetti piatti o fissati in cima alle pareti. Sempre in India, nella città, gli alberi generalmente in vaso sono addobbati con stelle e giocattoli, frutti di plastica, bandierine colorate. Sono collocati di fronte alle varie case o regioni e non manca, diciamo così, Babbo Natale che intrattiene i bambini distribuendo doni. Nei giorni precedenti la festa i mercati diventano molto colorati, palloncini e festoni si sprecano. Nelle grandi metropoli come Mumbai, Bangalore, Nuova Delhi, la festa ha assunto una prevalente carattere laico. In tutta l'India è considerata festa nazionale il Bada Din, Big Day in Hindi. È un'occasione per incontrare amici, riunire famiglie, scambiarsi doni e prestare attenzione ai più poveri. Non mancano i biglietti di augurio. Proviene dall'Italia l'usanza di rappresentare le scene della Natività, una specie di rivisitazione della tradizione del presepio, i presepi viventi. La casa viene decorata in India sempre con grandi stelle. Pur essendo molti musulmani e indù, la maggioranza della popolazione, la festa di Natale è comunque molto sentita anche da loro. Nelle scuole gestite dai cristiani si usa celebrare la ricorrenza con recite sacre e rappresentazioni cui partecipano anche i non cristiani con molto entusiasmo. Nelle famiglie cristiane la preparazione inizia almeno un mese prima. Natale è l'occasione per ridipingere la casa e fare le grandi pulizie. Grande attesa anche da parte dei vicini per la tradizionale torta. L'aspetto consumistico ormai prevalente da noi sta crescendo con shopping frenetico, scambio di regali, cene e pranzi. L'aspetto consumistico ormai prevalente da noi, i cristiani comunque danno più importanza alla dimensione religiosa. La messa di mezzanotte dura 2 o 3 ore e vede raccolte in preghiera migliaia di persone e tantissimi bambini che siedono sul pavimento della chiesa a cantare e a pregare. Se queste sono le tradizioni, potremmo anche dire il modo di vivere il Natale, che non dipende, come si potrebbe pensare, dalle tradizioni, dai costumi, ma dalla storia che si ha alle spalle. Per questo la capacità di Gesù è allo stesso tempo per tutti uguale e per ognuno speciale, unica. Le storie dei immigrati che possiamo raccogliere stanno a dimostrare proprio questo. Natale pensando ai figli in Perù. Ecco, Gabriela è innanzitutto una mamma. Mentre parla della sua vita, accenna sempre ai suoi 3 figli. È in Italia dal 2000. Sono dovuta emigrare dal Perù, racconta, perché mio marito e io ci siamo ritrovati entrambi senza lavoro nel giro di poche settimane. In Italia c'era già mia cognata e lei ci aveva detto che qui c'era lavoro, soprattutto per le donne. Così abbiamo deciso che io sarei partita mentre mio marito è rimasto con i nostri figli, ma adesso hanno 19, 14, 13 anni. Da quando è in Italia, Gabriela non ha fatto altro che assistere anziani. Non ha una casa sua, vive insieme all'anziano che cura. Sono arrivata in Italia il 2 giugno e l'8 ho iniziato a lavorare. Racconta, doveva assistere un anziano autosufficiente. Tenevo in ordine la casa, cucinavo, lavavo i panni. Dopo poche settimane ho dovuto seguirlo nella sua casa in montagna. Sapevo solo poche parole in italiano, ma questo signore è stato molto gentile e pian piano mi ha insegnato la nostra lingua. I primi tempi sono stati molto difficili. Mi mettevo a piangere, volevo tornare in Perù. Mi domando come ho fatto a resistere, dove ho trovato la forza per sopportare la malinconia, la lontananza dei figli. Poi per noi il Natale è sempre stata l'occasione di stare insieme, continua Gabriela. Ho nostalgia dei presepi fatti insieme ai miei figli. Purtroppo il mio Natale in Italia è molto diverso da quello che passavo in Perù. Finora sono stati Natali tristi qui in Italia, perché li ho passati sulla strada. La famiglia presso la quale lavoro mi invita sempre a passare il Natale con loro. Ma io rifiuto, quel giorno sono triste perché avverto la mancanza dei miei figli e in una festa di famiglia mi sentirei un'intrusa. Non potrò mai dimenticare il mio primo Natale in Italia, aggiunge. Con la cognata sono stata a messa. Quando siamo usciti di chiesa stava nevicando. Era la prima volta che vedevo la neve. Eravamo felici come due bambine, ma poi abbiamo cominciato a girare per la città. Non sapevamo dove andare perché entrambe non abbiamo una nostra casa. Il giorno di Natale la città è di fatto deserta. Quasi tutti i locali pubblici sono chiusi. Così abbiamo passato tutta la giornata girando per la città con la neve e il freddo. Mi veniva da piangere. Gabriela ha una consolazione. Sento che il Signore è con me, mi dà la forza di vivere, tirare avanti. Sento che mi è accanto, che mi sostiene nei momenti di sconforto e di malinconia. Anche quando mi sento sola, so che Lui mi è vicino. E forse l'icona che avete non è così significativa, però è sempre un'espressione del Natale. Potremmo anche accennare la voglia di vivere e di tornare al villaggio. Peter ha 40 anni, è nato in un piccolo villaggio, Iagala, in Sierra Leone. Ha due lauree, una in filosofia conseguita in Liberia e una in scienze sociali a Roma. Ha potuto studiare grazie anche ai missionari saveriani, il cui seminario ha frequentato in Sierra Leone. Oggi è sposato con una donna italiana, Antonella, ma non si è dimenticato della Sierra Leone, né tantomeno del suo villaggio, anzi vuole tornarci con la moglie Antonella fra un paio d'anni il trasferimento. Intanto ho raccolto dei fondi per far costruire una scuola a Iagala, ormai ultimata, e sta lavorando per un progetto per altri. Il Natale delle genti, dopo le tradizioni natalizie, il Natale delle genti. Ci sono diverse, leggo per l'ultimo, Ait viene Natale interreligioso della Sri Lanka. Ait è in Italia dall'89, ci era venuto per studiare la nostra lingua ed è rimasto perché è iniziata la guerra. Come civile del suo paese, galli spirituali. Nel Sri Lanka, buddismo, induismo, cristianesimo e Islam sono le religioni più diffuse. E quando una delle religioni ha una festa, anche chi appartiene a un'altra fede in qualche modo vi partecipa, e siamo dei festaioli tutti quanti. In Europa questo accade anche a Natale. Non è raro vedere un buddista che aiuta amici cristiani a fare il presepe, perché magari è molto bravo nel fare le statuine di argilla. Secondo Ait, la nascita di Gesù può essere l'evento che unisce, pur rispettando le diversità. A questo vale non solo in Sri Lanka, ma dove convivono religioni diverse, ma anche in Italia, in primo luogo per gli immigrati. Noi stranieri abbiamo un difetto, tendiamo a ghettizzarci, a ritrovarci solo fra di noi, Invece dovremmo fare uno sforzo di incontrare e conoscere gli italiani e gli altri immigrati. Gesù è nato per tutti e ci chiama ad appassionarci un po' alla sua parola. Ecco, ho presentato alcuni così flash sul Natale delle genti, soprattutto un po' meno rispetto invece alle tradizioni del Natale che vi ho letto, non è che tutta una cultura mia, ho letto da una rivista missionaria, però mi è sembrato interessante proporre un po' queste tradizioni popolari in tanti paesi nel mondo. E soffermandoci poi soprattutto sul Natale che abbiamo, che conosciamo dall'India, questo Natale in cui partecipano anche i musulmani, buddisti, induisti. E infatti, guarda, la mia esperienza dell'India è che, nel Kerala però, in paese cattolico, la percentuale di cristiani supera il 15%, mentre in totale nell'India la percentuale di cristiani è del 2-2,5%. E proprio nell'India abbiamo detto che c'è una presenza di molte religioni, di molte culture al Natale cristiano, perché viene anche ben celebrato e si sentono di partecipare. Una cultura che nasce dal loro modo di vivere. Mi diceva Don Tommaso che, guarda, farai un'esperienza bellissima, alla sera alle 7 noi usciamo a camminare sulla strada principale e sentirai, curioso, sentirai o vedrai, non lo so, curioso, esco con lui, facciamo un po' di passi, siamo nel centro della strada e sentiamo tutto un mormorio di preghiere. Al tramonto del sole, diceva Don Tommaso, che è velocissimo in Oriente, e passare dalla luce al buio, soprattutto se si va verso l'equatore, e c'è un mormorio di voci, di preghiere, per tutta la strada che escono dalle case. Diceva Don Tommaso che alle 19 è l'ora della preghiera e anche chi sta facendo dei lavori pesantissimi proprio si ferma. È entrata molto nella cultura della gente questo riservare al giorno di Natale, alla notte di Natale, riservare una novità di auguri alle varie persone. E così poi questi auguri continuano attraverso i ragazzi, i figli, resterebbero i nipoti, forse delle persone che vivono una vita intensa nella loro quotidianità. Non so come potrei definire il Natale nostro, vostro, il mio Natale, a parte che lo celebro in chiesa con la gente e poi anche il pomeriggio nella messa vespertina, ma sarà un Natale così di incontro con le persone, fare auguri. Quest'anno poi dobbiamo avere questa accortezza della distanza, della mascherina, e salutare le persone, fare gli auguri. Allora, man mano che si conoscono le persone, le famiglie, se faccio l'augurio a una persona, un uomo, una donna che fa parte di questa famiglia, ecco, mi viene in mente la situazione. E la situazione è una situazione in cui in India almeno la famiglia la porta avanti assieme, questa problematica che nasce, sorge, dovuta a vari inconvenienti durante un viaggio. E questa tradizione di pregare insieme, ognuno nella sua lingua, secondo le sue tradizioni, e allora è comprensibile che il Natale fatto dei cristiani partecipano anche i nostri fratelli musulmani o cristiani, ma che vengono dall'Oriente. e ci portano queste tradizioni di una preghiera comune, pur con testi diversi, pur con pratiche diverse, però alle 19:30 della sera è tutta la comunità, la civile, si mette a pregare, ciascuno nella propria lingua. 20 minuti, una mezz'ora, nelle case cristiane si sente dire il rosario, in altre case altre forme di religione. Ecco, potremmo dire che tutti quanti celebrano il Natale. Abbiamo letto qualche tradizione, soprattutto almeno in come lo vivono le persone, quelli che noi chiamiamo gli stranieri, che sono immigrati in Italia, come vivono il Natale. Non dipende, come potrebbe pensare, dalla tradizione dei consumi, dei costumi, ma dalla storia che si ha alle spalle. Per questo la nascita di Gesù è nello stesso tempo per tutti uguale e per ciascuno speciale, unica. La storia di immigrati che abbiamo raccolto stanno a dimostrare tutto questo. A tutti quanti, invitandovi ad allestire, con lunedì 14 inizia la novena, quindi abbiamo una settimana di fare la spesa per trovare dei segni del Natale, soprattutto il presepe, e vi auguro proprio di mettere anche voi questo segno, di riscoprire un po' certe tradizioni. Quest'anno potremmo fare il pranzo insieme, magari nella propria famiglia, potremmo vivere andando alla messa, alla visita al presepio, vivere dei momenti anche religiosi. Mi sono sempre meravigliato, qualcuno mi diceva: Don Angelo, vengo messa alla vigilia, così poi tutta la giornata per... E lì mi scandalizzavo, per fare un grande pranzo, per fare un grande gioco. Ma scusa, il Natale è una festa perché è nato Gesù, non è che vai a trovarlo in chiesa. No, io sono già andato alla vigilia, sono a posto, ecco. Allora stamattina c'era il Vangelo che Gesù incontra un fico e vede che non ha frutti, allora lo maledice. E gli apostoli poi gli chiedono: ma perché? Perché era tutto foglie e non c'era il centro, non c'era il frutto. Il compito del fico è quello di fare i frutti, non le foglie. Ma anche noi, il compito nostro è quello di andare al centro di questa festa del Natale, che è la nascita di Gesù, la persona di Gesù. Non tutte le altre, diciamo così, celebrazioni, chiamiamole così, o altri segni, che sono icone parlanti di questo mistero sul quale noi dobbiamo fermarci. E allora prepariamoci bene per il Natale. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.